C'era in quella contrada un uomo di nome Giovanni, di buona fama e di vita anche migliore, ed era molto caro al beato Francesco perché, pur essendo nobile e molto onorato nella sua regione, stimava più la nobiltà dello spirito che quella della carne. Circa 15 giorni prima della festa della Natività, il beato Francesco lo fece chiamare, come faceva spesso, e gli disse: «Se vuoi che celebriamo a greggio l'imminente festa del Signore, precedimi e prepara quanto ti dico. Vorrei fare memoria di quel bambino che è nato a Betlemme e in qualche modo intravedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato. Come fu adagiato in una mangiatoia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello». Appena l'ebbe ascoltato, quell'uomo buono e fedele se ne andò sollecito e approntò nel luogo designato tutto secondo il disegno esposto dal santo. Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben ritrovati con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Quello che abbiamo appena ascoltato è il racconto che il biografo di San Francesco, Tommaso da Celano, fece in merito a quanto accadde esattamente 800 anni fa, ovvero dell'idea di San Francesco di riprodurre quanto avvenuto nella grotta di Betlemme che accolse la nascita di Gesù. Un anniversario importante che, oltre a ricordarci quanto avvenne a Greccio, presso Rieti, nel dicembre del 1223, si riallaccia a quanto di importantissimo avvenne lo stesso anno, il 29 di novembre, quando Papa Onorio III, mediante la bolla Solet Annuere, dal palazzo di San Giovanni in Laterano, abitazione in quel tempo dei papi, aveva approvato definitivamente la regola dei frati minori. Insomma, 800 anni di presepe e 800 anni di francescanesimo sotto la regola approvata. Inutile dire quanto il francescanesimo abbia influenzato le devozioni popolari, a partire dallo stesso Francesco e a seguire le confraternite di vario genere. Ma il Medioevo, già in epoca più alta, aveva sviluppato diversità di devozioni e in questo la penisola italica è certamente, forse con la Francia, la più rappresentativa. Per parlare del Natale nel Medioevo abbiamo oggi il piacere di avere con noi un musicista che di Medioevo se ne intende e che non ha bisogno di presentazioni. Sto parlando di Massimiliano Dragoni dell'Anonima Frottolisti, a cui do un caloroso benvenuto.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Massimiliano, noi ci conosciamo da tempo, quindi via le convenzioni ci diamo del tu e andiamo a parlare di Medioevo e Natale. Se ti si mette davanti queste due parole, Medioevo e Natale, che cosa ti viene in mente, Massimiliano?
Allora, Medioevo e Natale è inevitabile, appunto quest'anno corre l'ottocentesimo anno dalla prima edizione del Presepe Vivente di Greccio, come giustamente sottolineavi. E noi non siamo così lontani neanche da quell'area geografica lì, siamo veramente vicinissimi. Mettere insieme Medioevo e Natale, come dire, evidenzia appunto l'impossibilità di andare a cercare oltre. In verità lì troviamo veramente tanto, cioè nella sacra rappresentazione, in quella che è la rappresentazione della Nativitas, troviamo veramente tantissimo, tant'è che quello che poi rimane, no, nella tradizione, che tuttora anche inconsapevolmente rispetto a chi la utilizza è una tradizione ancora viva, cioè il canto delle laudi. Evidentemente questo ci riporta non solo indietro di 800 anni, ma ci dice in verità che ogni anno si ripropone una tradizione incredibile. Cioè noi viviamo in un territorio dove il presepe vivente è continuo, nel senso che ogni paese ha il suo presepe vivente, cominciano a lavorarci a ottobre e smettono di lavorarci a gennaio tutti gli anni, per cui c'è in verità una grande rappresentazione da questo punto di vista, una grande presenza anche. È chiaro, la musica scompare nei secoli, no? Questo purtroppo succede, la presenza della musica è molto rara e noi stiamo cercando di riportarla, tra l'altro, per cui è per quello che ne parlo molto volentieri, nel senso che siamo convinti che i testi appunto musicati nella declamazione di tradizione laudese o laudistica, come preferiamo definirla, è proprio la comprensione stessa della volontà di una sorta di rivoluzione, tra mille virgolette, anche questo, sono termini troppo moderni per descrivere un periodo storico come il Medioevo, però la rivoluzione francescana era legata anche a questo, tant'è che la tradizione delle laudi che è pervenuta fino a noi dimostra esattamente un utilizzo della musica e dunque finalmente della prassi musicale che in tanti altri repertori c'è così sconosciuta e così lontana, nelle laudi questo invece lo avvisiamo molto bene, soprattutto quando si parla di natività. Il fatto che la natività nella musica medievale sia una delle tematiche, per quello che noi conosciamo della musica dell'epoca, per quello che è pervenuto fino ai nostri giorni, possiamo affermare tranquillamente che è uno dei temi trattato da diversi repertori tra i più comuni, tra i più importanti. La cosa interessante, a mio avviso, è il fatto che nell'utilizzo della tradizione, appunto, delle sacre rappresentazioni, che avveniva anche attraverso e soprattutto attraverso il canto e la declamazione, questa tradizione musicale fosse veramente una ricchezza comune, una ricchezza che veniva gestita in modo appunto umano, nel senso musica di utilizzo. Ecco, questo è un concetto molto strano alle volte quando si parla di musicologia, quando si parla di se alcuni repertori venissero suonati oppure no, come li cantavano. Ecco, l'unica cosa che possiamo essere in qualche modo in grado di affermare oggi è che le laudi invece erano utilizzate, ma questo lo sappiamo per un motivo molto semplice, proprio perché la loro tradizione è rimasta radicata in tanti momenti liturgici dell'anno, soprattutto al di fuori delle mura ecclesiastiche, soprattutto nei momenti in cui i devoti si ritrovano, penso non solo al Natale ma penso alla Pasqua per esempio, in cui ancora oggi in Centro Italia, Toscana e Umbria in particolar modo, possiamo ancora ascoltare gli stessi testi medievali che troviamo nei manoscritti originali ancora oggi cantati, magari leggermente modificati chiaramente dal tempo e dalla tradizione orale, ma questo ancora è vivo e dunque nella musica natalizia ancora questo è possibile ritrovarlo.
Ecco, all'inizio della trasmissione ci siamo stati introdotti da Verbum Bonum et Suave, un brano che viene riportato, o meglio voi l'avete attinto, da un manoscritto molto importante che viene conservato ad Assisi e che più o meno è coevo a Francesco.
Sì, assolutamente, è un manoscritto straordinario perché il manoscritto 695 della Biblioteca del Sacro Convento d'Assisi, chiamato anche il Cantorino, e poi anche qui il Cantorino d'Assisi, spesso si trova la citazione come Cantorino d'Assisi, in verità è il Cantorino di Reims, perché è stato scritto in Francia ed è arrivato ad Assisi più o meno pochi anni dopo la morte di Francesco. Dunque è molto interessante perché secondo alcuni musicologi appunto è praticamente coevo, e immaginare una linearità temporale con una distanza abbastanza importante, no, rispetto ad oggi, è un'informazione importantissima per noi, nel senso che il Cantorino 695 è la dichiarazione in qualche modo di una tradizione che è quella della musica francescana colta, cioè scritta, che in verità si muove in diverse parti dell'Occidente dell'epoca e raccoglie in qualche modo alcune testimonianze che in verità rispetto a quello che sappiamo della storia del francescanesimo ci fanno anche sorgere dei dubbi da un punto di vista di ricerca, ovvero il Cantorino di Reims è tutto il latino, ecco. Quando invece noi sappiamo che la volgarizzazione del latino era una delle fonti più importanti di propaganda, chiamiamola così, francescana.
E qui si potrebbe fare un lungo discorso, forse un momento di passaggio, forse era un cantorino che utilizzava delle melodie più popolari ma nello stesso tempo a beneficio dei chierici, chissà. Sta di fatto che è una delle tante testimonianze che potenzialmente avrebbero potuto anche essere state ascoltate dallo stesso Francesco. La colonna sonora della puntata di oggi, lo dobbiamo dire al nostro pubblico, l'hai scelta tu. E dopo Verbum Bonum hai scelto Stella Nova, che è tratto dal Laudario di Cortona, che è un po' più tardivo, non molto, ma un po' più tardivo. Vuoi parlarci di questo brano che, questo sì, è in volgare?
Sì, questo è esattamente in volgare, è proprio quella rappresentazione della volgarizzazione del Vangelo e delle storie più connesse a quella che è il mondo della religiosità dell'epoca e dunque anche il manifesto di un sistema, di una funzione che le canzoni dovevano avere, questi brani appunto dovevano avere, ovvero di raccontare nel modo più comprensibile possibile alcune delle storie fondamentali e alcuni dei momenti liturgici dell'anno, diciamo così, più importanti. In questo caso Stella Nova è proprio, ne sentirete giusto un piccolo assaggio perché tra l'altro è preso da un concerto dal vivo, ha questa forma, come tutte le laudi appunto, di refrain estrofa, refrain, estrofa. Il riferimento che fa in questo caso il testo è appunto all'apparizione di questa stella, no? E di tutto quello che è la conseguenza rispetto a questa stella, nel senso che è la stella che apparì al mondo quando nacque il re Giocondo, che lì poi nell'originale è scritto Iocundo, come ancora diremmo in dialetto noi. La cosa interessante è appunto che nelle strofe che si succedono la storia è quella appunto dei re magi, va bene? E non solo è quella storia che noi conosciamo, che è legata, guarda il caso, che è legata chiaramente alla rappresentazione, al presepe, alla rappresentazione tipica della natività e anche dell'epifania chiaramente a questo punto, ma la caratteristica peculiare di un testo di questo genere scritto in una monodia, appunto in una lauda duecentesca, è proprio la condizione stessa del racconto, cioè questa lauda è l'esempio perfetto dal nostro punto di vista anche del piacere della ricerca, è proprio un esempio molto evidente di come le laudi potessero essere utilizzate secondo i canoni di una rappresentazione popolare che mantenesse però vivo il rapporto con la musica colta, perché comunque parliamo sempre di musica composta, ecco, scritta, e che in qualche modo doveva rimanere. Dobbiamo anche immaginare che le laudi, come si suol dire, appunto appartenevano a quel mondo delle confraternite laiche, borghesi, ovvero spesso delle arti comunali, e dunque erano delle congreghe religiose da un punto di vista devozionale, ma non religiose da un punto di vista teologico, nel senso non appartenevano obbligatoriamente al mondo del clero, assolutamente no, anzi è proprio il movimento delle confraternite, quel movimento trasversale, no, che nasce alla fine del 1100 e che poi si sviluppa in tutto il XIII secolo, al quale partecipano appunto i borghesi, cioè i proprietari, i commercianti, gli artigiani, dunque anche i facoltosi dei comuni. E questa cosa è molto interessante perché? Perché sono loro stessi che attraverso le loro possibilità anche economiche riescono a chiedere che siano composti temi musicali e chiaramente testi da cantare su queste melodie, e attraverso questa loro grande tradizione e questo impatto che ebbero storico fortissimo nei comuni del centro Italia in particolar modo, abbiamo ancora oggi la possibilità di ascoltare esattamente come la rappresentazione poteva avvenire attraverso le parole, dunque la poesia e la musica dell'epoca.
E ascoltiamo dunque Stella Nova in questa interpretazione dal vivo. Dopo questo ascolto di Stella Nova tratto dal Laudario di Cortona, Massimiliano, tu hai scelto un brano che torna all'utilizzo della lingua latina, Salve Virgo, ed è un brano, come spesso accade in questo repertorio, anonimo, però di un secolo posteriore a quello che abbiamo appena ascoltato. La Vergine è, in queste laudi, una delle grandi protagoniste.
Assolutamente sì. Allora, la mia scelta, diciamo così, è avvenuta con una certa facilità, nel senso, il culto mariano, come sappiamo da un punto di vista storico e anche soprattutto in questo caso da un punto di vista storico musicale, è un culto che nel XIII secolo emerge con forza, diciamo, viene sviluppato proprio un repertorio gigantesco che riguarda appunto il culto mariano. Non penso solo all'Italia, penso ai miracoli di Notre Dame in Francia, le cantigas di Santa Maria in Spagna e così via. Ed è interessante perché nel francescanesimo primitivo, appunto, l'immagine della madre, l'immagine della Vergine, l'immagine del culto mariano totalmente, era una delle caratteristiche peculiari. Va bene? Dunque, questo aspetto anche femminile della devozione è veramente un'innovazione che arriva nel periodo francescano, dunque proprio quando il francescanesimo si sviluppa e in qualche modo è presente in tutto l'Occidente all'epoca conosciuto, e in questo periodo storico, appunto, soprattutto dopo il papato di Innocenzo III, il culto della Vergine diventò, come dire, un culto comune che prima in qualche modo non che non ci fosse, ma non era così evidente, non era così presente. Invece appunto con il francescanesimo ed altri movimenti importanti del XIII secolo, il culto della Vergine diventa patrimonio comune. Ma non a caso in questo brano che abbiamo scelto, in verità si tratta di un brano, come dicevi giustamente tu, del XIV secolo, per cui in odore di ars novistico, diciamo così, ma ancora un po' dal gusto un po' più arcaico, perché è una polifonia a tre voci. Dunque sentiamo veramente un'evoluzione rispetto a quello che era il repertorio monodico del 200. Ma la cosa che caratterizza ancora di più questo brano, in particolar modo che è cantato in latino, appunto, è il fatto che la mano probabilmente che ha composto questo brano è mano, diciamo, la notazione ci indicherebbe che è una produzione italiana. In verità il brano oggi lo riconosciamo come un brano dei manoscritti inglesi. Dunque anche questo è molto interessante, perché dal punto di vista di scambio culturale e soprattutto musicale in questo caso, i francescani, diciamo, sono stati tra i più grandi viaggiatori della loro epoca, da un punto di vista anche in qualche modo emancipazione dell'ordine stesso, nel senso che i francescani si muovevano tantissimo già quando era in vita appunto Francesco, e gli ideali, diciamo così, tra i quali anche il culto mariano, appunto, in qualche modo li troviamo rappresentati in tutte quelle aree dove il francescanesimo in qualche modo aveva sviluppato una presenza radicale nel territorio. Immagino la Germania, la Francia, appunto, e l'Inghilterra. Ed è interessante perché in verità a distanza di circa 100 anni dalla produzione di musica, appunto, come dicevamo, del Cantorino di Reims in quel caso, e un manoscritto come questo dove troviamo il Salve Virgo, oltre a una evoluzione, diciamo, estetico-musicale che è inevitabile perché cambia un secolo, per cui queste sono le caratteristiche che ritroviamo, in verità è la tematica che rimane la stessa, perché anche nel Cantorino il culto mariano è ben presente, così come il culto mariano è fortemente presente in tutta la produzione delle laudi a partire dal manoscritto di Cortona, che è uno dei più conosciuti.
restando nell'utilizzo della lingua latina, facciamo un passo temporale indietro e torniamo nel XIII secolo con un altro brano da te scelto dal Laudario di Bobbio. Il testo è Beata es Maria, che riprende l'episodio dell'Annunciazione in cui l'Arcangelo dice Beata te Maria perché hai creduto che questi fatti così soprannaturali si compiranno in te. Qui lo stile è tipicamente italiano.
Sì, diciamo che è tipicamente italiano, per quanto soprattutto in questo brano qui troviamo una fortissima vicinanza a quel tipo di composizione, soprattutto nell'indicazione, purtroppo nell'originale è molto complicato da leggere in questo caso qui, perché non è conservato benissimo, diciamoci la verità, però riusciamo comunque ad interpretare tutta la linea melodica. La composizione ci dà un'indicazione sul modo ritmico, soprattutto attraverso la suddivisione che possiamo immaginare della sillabazione appunto del testo, che ci riporta in qualche modo a quelle monodie di tradizione profana, piuttosto d'amor cortese, no? Mi verrebbe da dire, che è quel grandissimo, immenso repertorio appunto trobadorico, trovierico, oppure dei Minnesänger e così via. È chiaro che queste fonti musicali, queste basi sulle quali molta della musica dell'epoca viaggiava, ovvero delle similitudini fortissime che poi spesso erano già a loro volta in qualche modo influenzate da repertorio gregoriano preesistente, no? Come giustamente tu mi insegni, e che venivano in qualche modo sottratte alla loro funzione puramente liturgica per diventare qualcosa di diverso, pur rimanendo nell'ambito devozionale. Diciamo che in questo caso appunto il Laudario di Bobbio ci dà la possibilità di interpretare da questo punto di vista un po' quest'altro aspetto, quest'altro volto della musica del XIII secolo in Italia.
Beata es Maria, Virgo dulcisequia, candore vincensiva, et rosa maxidestina, cantorum melodia.
Ultimo brano che chiuderà anche la nostra trasmissione è curioso già dal titolo, ma poi ci spiegherai perché, Noè Noè, che anche qui conosciamo l'autore, Antoine Brumel.
Sì, Antoine Brumel, che tra l'altro autore che oggi definiremmo francese, per contro è un personaggio interessantissimo perché è un grande compositore sulla linea di Josquin, sulla linea dei grandi compositori dell'epoca, ma soprattutto è interessante per quanto attiene la nostra storia della musica per la Natività, il fatto che primo era un compositore molto apprezzato in Italia, per cui lui girò nelle corti di Faenza, di Mantova, Bologna, fu un compositore estremamente importante anche nell'ambiente italiano quando appunto visse quei momenti culturali in Italia. Ma la cosa interessante è che questo brano lo troviamo nei canti B del famoso Petrucci lo stampatore, che dal 1501 in poi inventò la prima forma di stampa musicale. Ma tornando giustamente al testo, Noè Noè è proprio un brano tipicamente natalizio. La cosa interessante qual è? Che nella sua modernità, se possiamo utilizzare questo aggettivo, nella sua modernità Brumel utilizza l'imitazione, il canone tra le voci. Si tratta intanto di una polifonia a quattro voci, bene, e la polifonia a quattro voci in latino di nuovo in questo caso, e parla esattamente di Natale, insomma, perché Noè Noè appunto è inevitabile la comprensione, proprio il Natale in quanto tale. Il testo della canzone basa tutto sul suono anche onomatopeico di Noè Noè, però è il testo, diciamo, di riferimento liturgico è appunto si rallegrino i cieli, no? Si rallegri la terra davanti al volto del Signore, già che egli è giunto, alleluia. Dunque siamo proprio dentro alla rappresentazione perfetta della nascita e della natività.
Ebbene, allora non ci resta che ascoltare questo Noè Noè di Antoine Brumel e soprattutto dirti grazie per essere stato con noi in questa puntata natalizia, che ci permette anche di fare a te gli auguri di buone festività e a tutto il nostro pubblico di ascoltatori. Grazie.
Auguri a tutti, grazie mille, grazie.